Sì, una gioia rivedervi, vi ringrazio per l'invito ricevuto, sempre bello stare con i figli di Dio che vogliono onorare Dio. Oggi è il primo giorno della settimana. Primo giorno della settimana cosa si fa? Per noi figli di Dio ci raduniamo in questo luogo avendo lo stesso sentimento, lo stesso pensiero, quello di lodare e glorificare il nostro Dio. Perché? Perché Lui ha fatto cose grandi. Lui ha dato la sua vita per ognuno di noi. Quindi noi il minimo che facciamo è quello di lodare il nostro Dio e di ringraziare il nostro Dio. Quindi partiamo da casa pronti a dare il nostro contributo. Non è così? Quindi chi con la preghiera, con il canto, con un salmo, cioè ognuno di noi dà un suo contributo. Ma forse non è neanche così, perché magari durante la settimana ho avuto molto stress, molti impegni, occupato dalle mie faccende, e magari forse questo aspetto l'ho dimenticato. Però giustamente noi veniamo ugualmente agli incontri, no? Perché il Signore ci spinge ad andare in questi incontri. E però in qualche modo, magari come si dice, all'ultima ora cerco di vedere un po', magari dare il mio contributo con un salmo e vedere magari come glorificare il mio Dio. Sapete, la vita è fatta di alti e bassi. Ci sono momenti che sono pronto a lodare e glorificare il Signore, momenti magari no. Sapete, i salmi ci aiutano molto in questo, perché i salmi sono anche esperienza di vita, di persone che hanno camminato con Dio. E voglio condividere con voi proprio questo salmo, il Salmo 63. Il Salmo 63 credo che è un salmo molto conosciuto. Ah, si vede qua, ok. È un salmo molto conosciuto, un salmo bello, un salmo che ci spinge a lodare, a glorificare il nostro Dio. E credo che ognuno di noi abbiamo un salmo preferito, no? Quel salmo che mi aiuta magari in quella circostanza, in quella cosa che mi è successo, no? Mi aiuta ad affrontare bene quella cosa. Sapete, Davide, perché questo è un salmo di Davide, ha un bagaglio di vita straordinario, dove ci sono momenti belli e momenti brutti della vita di Davide. Se noi leggiamo questo salmo, vediamo che è veramente un salmo che mi spinge, un salmo che mi porta a lodare Dio. Ma prima di andare a vedere un po' questo salmo, di leggere questo salmo, facciamo un passo indietro. Perché Davide scrive questo salmo? I salmi scritti da Davide, Davide nei salmi si apre il cuore, si apre, e così fa con questo salmo. La storia di questo salmo noi la troviamo in 2 Samuele capitolo 15, che si parla della ribellione di Absalom. Chi è Absalom? È il terzo figlio di Davide, che si trova in 2 Samuele capitolo 3. E se magari volete sapere, tutta la famiglia di Davide si trova in Prima Cronache capitolo 3. Davide ebbe una figlia che si chiamava Tamar, sorella di Absalom. Tamar era una bella donna. E Tamar abbagliò il fratellastro Amnon. Amnon fece in modo di rimanere da solo con Tamar e le propose di giacere con lui. A rifiuto della sorella, Amnon la violentò. Dopo averla violentata, Amnon iniziò a provare un profondo odio per lei e la cacciò via. Tamar fuggì strappandosi le vesti e cospargendosi la testa di polvere, tipico segno di lutto ebraico. Fuggendo incontra suo fratello Absalom, il quale capendo ciò che era successo, gli raccomanda di non dire niente, perché ci pensava lui. Quindi immaginate un po', cosa ha fatto Absalom? Uccise Amnon. Absalom era il figlio preferito di Davide, ma Davide non poteva chiudere gli occhi davanti a un crimine così, non poteva. Absalom dovette fuggire in esilio e restò circa 3 anni presso i parenti materni e 2 anni in Gerusalemme. Quando rientrò, prima di vedere suo padre, cercò di attirare a sé il popolo dalla sua parte. Seppe anche che Davide doveva dare la successione a Salomone. E questo non gli fu gradito ad Absalom, perché lui era più grande di Salomone. Quindi la successione toccava a lui. Ma noi sappiamo che questo era un piano di Dio. Infatti lo troviamo in Prima Cronache, capitolo 22. Quando Davide scrive questo salmo, si trova nel deserto, in grande pericolo, lontano dal palazzo e lontano dal tempio di Dio. La nazione sulla quale aveva regnato da tanti anni lo aveva abbandonato e l'esercito fu sotto la guida di Absalom. Cercavano di uccidere a Davide. Perciò questo salmo fu scritto in un momento in cui Davide stava attraversando gravi problemi. Absalom si impadronì del regno e Davide si trovava nel deserto di Giuda perché stava fuggendo per salvare la sua vita con pochi seguaci. Davide fuggiva perché il figlio lo voleva uccidere. Quindi immaginate un po' che brutta scena. Davide descrive il deserto in cui si trovava come un'arida terra. Probabilmente questo era il periodo più terribile, più triste della vita di Davide. Forse magari anche noi stiamo attraversando momenti difficili, no? E magari quando ci incontriamo qui non ho le parole giuste per ringraziare Dio, perché quei problemi mi portano lontano da Dio. Perché anche nella nostra vita Dio permette periodi in cui ci troviamo in un deserto, in un luogo arido, ovvero momenti molto difficile. Dio permette anche questo. Dio permise che Davide doveva attraversare questi momenti. Ma grazie a Dio ci sono anche periodi molto belli nella vita, pieni di benedizione e di gioia. Però ogni credente avrà anche delle stagioni aride, avrà anche, in cui le difficoltà sono tante. Davide si trovava in un periodo così, forse il più peggiore della sua vita. Perché quando è un nemico la cosa un po' cambia, ma quando è un figlio che cerca di uccidere il padre, emotivamente è molto a terra. Davide dovette fuggire davanti alla minaccia di Absalom. In questo caso non era Dio a fuggire, ma la presenza di Dio rimase lì, a Gerusalemme. Perché l'arca è rimasta lì, fu Davide che fuggì. E noi sappiamo che l'arca rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo. Quindi la presenza di Dio è rimasta lì, fu Davide che fuggì. E questo un po' mi fa pensare anche alla nostra vita, quante volte fuggiamo dalla presenza di Dio, con tanti, per vari motivi. Quindi il Salmo 63 è un salmo che Davide scrive in queste condizioni. Quindi diamo adesso il giusto peso a questo salmo. E leggiamo, primo verso. O Dio, tu sei il mio Dio. Nulla è più meraviglioso che avere Dio stesso come il tuo. Davide poteva dire, oh Dio, tu sei il mio Dio, in mezzo ai suoi problemi terribili, in mezzo ad una sofferenza tremenda. Davide riconosce Dio come il suo Dio in quei momenti così. Sapete, tante religioni e persone dicono che Dio è il loro Dio, ma non è vero. Perché questo è perché per natura siamo separati da Dio a causa dei nostri peccati, lo troviamo in Efesini capitolo 2. Però chi accoglie Gesù Cristo come Signore e Salvatore viene riconciliato con Dio. E questo lo leggiamo in Romani capitolo 5 versetto 10, dove dice: Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Quindi le persone che vengono riconciliati con Dio fa la stessa conferma che fa Davide, diventa il suo Dio, perché inizia un rapporto personale con Dio, inizia un legame stretto con Dio che dura per l'eternità. Per questo Davide dice: tu sei il mio Dio. Davide meditava sulla verità che Dio è il suo Dio in una condizione terribile della sua vita. Sapete, nessuna prova, sofferenza o difficoltà può togliere la realtà di un rapporto personale con Dio. Nessuno può togliertela. Nessuno. Per mezzo di Gesù Cristo, tu hai Cristo come Signore e Salvatore, puoi trovare gioia in qualsiasi difficoltà, ricordandoti che Dio è il tuo Dio. E qui andiamo un po' a vedere anche il pensiero che aveva Giacomo. Giacomo capitolo 1 versetto 2 dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Com'è possibile trovare gioia quando siamo nella prova? Com'era possibile che Davide poteva trovare gioia in quella condizione? Nel deserto, rischia la vita, rischia che il figlio lo uccide, e lui come fa a trovare gioia? Eppure Davide trova gioia. Per questo Davide si esprime da un'affermazione così forte: Dio, tu sei il mio Dio. Perché Davide sapeva chi era Dio. E il versetto continua e dice: e io ti cerco dall'alba. La ricerca di Dio inizia dalla mattina presto per Davide. Ma se Davide già aveva Dio come il suo Dio, perché lo doveva cercare ancora? Perché Davide doveva ancora cercare Dio? Come in ogni rapporto, bisogna cercarsi per rafforzare il rapporto, per godere della comunione. E Davide questo lo sapeva, per questo cercava Dio. Dio era così prezioso per Davide che non poteva aspettare per cercare Dio. Quante volte non rimandiamo? Quante volte rimandiamo? Eppure Davide era in una condizione, e lo ripeto spesso, era in una condizione brutta della sua vita. Ma Davide non aspettava l'indomani. Davide era pronto a cercare Dio. Lo cercava già dal mattino. Però c'è anche da dire che Dio era così speciale per Davide, proprio perché Davide lo cercava già dall'alba. Quando tu curi un rapporto è perché tu ci tieni a quella cosa e si amalgama sempre di più. Così era Davide con Dio. In realtà quello che cerchiamo con più impegno diventerà la cosa più preziosa per noi. Perciò se cerchiamo Dio prima di ogni altra cosa, ponendo al primo posto nel nostro cuore, Dio sarà veramente la cosa più preziosa per noi, non solo a parole, ma con i fatti. E Davide lo dimostra con i fatti. Davide lo dimostra con i fatti. La parola cercare indica un vero impegno. E ripetutamente nella Bibbia Dio comanda agli uomini di cercarlo. Cercatemi. Veramente cercare richiede concentrazione, richiede impegno, richiede tutto il suo essere. Però questo magari ci viene un po' più facile quando viviamo una vita un po' più serena, no? Oppure quando godiamo delle vacanze, siamo lì, siamo più rilassati, quindi siamo pronti a cercare Dio. Ma Davide non era in questa condizione. Davide era in una condizione peggiore della sua vita. E questo è l'insegnamento. Cioè in quella condizione lui era pronto a cercare Dio, perché per Dio, per Davide Dio era prezioso e non aspettava l'indomani. Il versetto continua e dice: di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in aria da terra, senza... L'anima di Davide era assetata di Dio. Cioè, capiamo un po'? Cioè, l'anima di Davide era assetata di Dio. Davide, che si trovava nel deserto ed aveva passato molto tempo nel deserto da giovane, conosceva la vera sete. Conosceva la vera sete. Io conosco poco questa sete. Cioè, io lavoro fuori, io lavoro nei cantieri, no? e ogni tanto mi capita che dove devo svolgere questo lavoro non c'è un minimo d'ombra, non c'è. E quando qua in Germania c'è il sole che picchia, fa molto caldo, no? Quindi ho bisogno di bere spesso. Diciamo una piccola cosa. Immaginate un po' Davide nel deserto. E Davide paragona questa sete nella vera sete di Dio. Davide sapeva veramente cosa era la sete. Conosceva cosa significasse essere veramente assetato. In quella condizione si vuole soltanto acqua, perché anche in quella condizione, se magari qualcuno ti offre, non so, una Coca-Cola, una birra, non disseta, c'è bisogno dell'acqua per dissetarsi. E lui paragona questo con Dio. Così Davide voleva Dio, sapeva che solo Dio poteva soddisfare il suo cuore. Quando qualcuno è veramente assetato, nulla lo soddisferà, se non solo l'acqua. Quando uno è assetato di Dio, sa che nulla lo soddisferà se non tutte le belle cose del mondo, i rapporti, le esperienze, non possono soddisfare il cuore, ma solo Dio può. Versetto 2. Così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria. Finché Davide era a Gerusalemme, andava sempre al Tempio, cioè nel santuario dove si adorava Dio. Diciamo come noi oggi. Oggi siamo qui proprio per lodare, abbiamo lasciato le nostre cose, abbiamo abbandonato le nostre cose, ci siamo incontrati qui per lodare e glorificare il nostro Dio. Là Davide poteva contemplare Dio, là Davide poteva ammirare Dio, là Davide godeva della forza e della sua gloria. Davide era lì, ma in questo caso si trova nel deserto. Davide non era più lì, Davide era fuggito. E il punto fondamentale in questo passo è l'importanza di contemplare Dio, meditare sulla sua persona e i suoi attributi, le sue opere. Davide, anche se era nel deserto, lui era concentrato su Dio. Anche se stava attraversando momenti difficili, lui era concentrato su Dio. E alla luce di questo chiedo a ciascuno di voi: tu, di che cosa sono riempiti i tuoi pensieri? Su che cosa mediti? Non c'è scusa davanti a Dio. Non puoi dire: Signore, io da una settimana sto passando momenti difficili, scusa, da una settimana non ho avuto tempo per te, da una settimana mi è successo questo, e facciamo l'elenco, no? Noi siamo così. Davide, no. Perché bisogna riempire i tuoi pensieri, bisogna riempire i pensieri di Dio, meditare su di Lui e, come dice Davide, sulla forza e sulla gloria di Dio. In quella condizione Davide trova del tempo di mettere i pensieri di Dio nei suoi. Versetto 3. Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Nonostante che Davide si trovava in pericolo di vita, preferiva la benignità di Dio alla sua vita stessa. Ma capiamo quello che il Signore sta dicendo? Davide dice: Signore, la tua bontà mi basta, la tua bontà mi basta, e la tua bontà ha un caro prezzo. Qual era il prezzo? La mia vita stessa. Davide non era concentrato al problema, Davide era concentrato su Dio. Per questo Davide si esprime così, perché dice: la tua bontà ha un valore così immenso che più della mia vita, vale più della mia vita. Davide sapeva che il meglio che la vita potesse offrirgli non era minimamente paragonabile alla bontà di Dio. Davide conosceva anche la ricchezza, eppure lui dice che la tua bontà vale più della mia vita. Visto che Davide meditava su Dio e contemplava la forza e la gloria di Dio, egli capiva il grande valore della bontà di Dio. Solo chi ha comunione, solo chi ha un rapporto con Dio può dire: la tua bontà vale più della mia vita. E poi continua e dice: e le mie labbra ti loderanno. Cioè, Davide riconosce ma non si ferma lì, dice: per questo le mie labbra ti lodano, per questo in questa condizione sono pronto a lodarti, sono pronto a ringraziarti. Sapete perché? Perché Davide aveva scelto la via di lodare Dio, anziché lamentarsi. Questa è la differenza. Davide ha scelto la via di lodare Dio, non il lamento. Che scelta facciamo noi? Spesso ci lamentiamo, io il primo. Spesso mi lamento. Davide no. Davide stava rischiando la vita, eppure ha scelto la via di lodare Dio. Siamo pronti a lodare Dio. Siamo venuti qua pieni, carichi per lodare Dio. O sono venuto con un cuore vuoto? Sapete, se siamo venuti carichi, possiamo abbattere queste mura. Se siamo venuti vuoti, queste mura rimangono all'impiedi. Come sono venuto qua? Davide ha scelto la via di lodare Dio. Versetto 4. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. Per Davide lodare Dio non era qualcosa di occasionale, quando c'è qualche occasione. Per Davide non era così. Davide benediceva sempre Dio e lo faceva finché egli visse. Dal profondo dell'anima lui alza le sue mani per invocare. Che lezione di vita. Da un uomo che ama Dio in una condizione del genere. Versetto 5. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Scegliendo di meditare su Dio, di contemplare la persona e la forza e la gloria di Dio, l'anima di Davide era pienamente saziata, come uno si sazia con midollo e di grasso. Questo lo portò a lodare Dio con labbra giubilanti, ovvero con grande gioia. E questo è, ci colleghiamo un po' con il pensiero che ha Giacomo. Quindi nella prova si può avere gioia? Certo che si può avere gioia, questo tipo di gioia. Davide aveva scelto questo, per questo lui celebrava e lodava Dio con gioia. Solo Dio può saziare il tuo cuore e la tua anima. Dio, tramite Gesù Cristo, saremo saziati in Cristo Gesù quando abbiamo stretto comunione. Quando abbiamo questo rapporto, possiamo essere un Davide anche noi. Possiamo essere un Davide anche. Ma quando non siamo sazi? In realtà spesso non siamo sazi. Spesso non abbiamo l'anima soddisfatta. Dalle volte abbiamo poca gioia, quando invece potremmo averne tanta. Che cosa devi fare per essere saziato? Semplicemente è quello di cercare Dio. È Dio che ti sazia. E Davide lo sta sperimentando. Devi scegliere la via di meditare e contemplare Dio, anziché fermarti nei tuoi problemi, anziché fermarti lì che ti portano lontano da Dio. Il mio cuore, i miei pensieri devono essere fermi e rivolti al Signore. E il Signore mi sazierà, perché se sono fermo davanti ai miei problemi, sono bloccato. Non vado né avanti, né indietro, né a destra, né a sinistra. Mi bloccano. Se i miei pensieri sono rivolti verso Dio, ecco che Lui mi sazia. Versetto 6. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle viglie notturne. Per quanto la giornata può portare confusione, pesantezza, stress, a letto ognuno sta nel suo piccolo mondo privato. A letto uno può scegliere a che cosa pensare. Davide ricorda Dio mentre che era. Ecco, Davide questo rapporto con Dio lo esprime a 360 gradi. Si trova nel deserto, si trova in una situazione critica, si trova a riposarsi e lui in ogni aspetto cosa c'è? C'è Dio. Anche a letto lui si ricorda. Tu a che cosa pensi quando stai a letto? A che cosa pensi nei momenti tranquilli della giornata? Quando nessuno e nulla ti costringe a pensare ad altro. Se vuoi un'anima saziata, devi pensare a Dio. Dio deve essere a 360 gradi nella tua vita. Dio deve essere il tuo tutto. Versetto 7. Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esalto all'ombra delle tue ali. Questo è un pensiero che fortifica la nostra fede. Questa è una chiave della vita cristiana. Quando ti trovi in mezzo ad una prova difficile, anziché meditare sulla prova, pensi all'aiuto di Dio. Perché Dio è pronto ad aiutarti. Davide questo lo sapeva, per questo era concentrato su Dio, perché solo Dio poteva aiutare Davide in questa situazione. Ma ne siamo veramente convinti anche noi. Le esperienze della vita le facciamo anche noi, l'abbiamo sentita poco fa. Sicuramente tu hai fatto delle esperienze anche, magari forse negative, magari forse brutte, ma Dio dov'è? Dio dove si trova? Davide si ricorda che Dio è stato un aiuto nella sua vita, perché Davide non è l'unica esperienza che lui fa. Lui ha avuto una vita di prove, eppure Davide imparò a cercare Dio. Versetto 8. Dice, l'anima mia si lega a te per seguirti. La tua destra mi sostiene. Ma sono affermazioni forti, miei cari. Sono affermazioni forti. In mezzo ai suoi grandi problemi, Davide aveva scelto di meditare su Dio e di ricordare il suo aiuto nel passato. Cosa fa Davide? Si ricorda dell'intervento che Dio ha fatto nelle nostre vite. Quante volte Dio interviene nelle nostre vite? Quante volte Dio lo fa? Non penso che non l'ha mai fatto. L'ha fatto, no? Quindi Davide si ricordava di quello. Come risultato, l'anima di Davide era saziata ed egli era pieno di gioia. Ecco la gioia che ti porta nella prova che stai attraversando. Allora Davide capiva l'importanza di tenere la sua anima stretta a Dio per seguirlo in tutto. Davide era pronto a servire. A volte noi non siamo pronti. Io parlo per me. A seguire Dio. Perché ho mille scuse davanti per non farlo. Davide non ha scusa. Ci teniamo stretti a ciò che ci è più prezioso, capendo l'infinito valore di Cristo. Ci teniamo stretti a Lui e così avremo la gioia che aveva. Se per te Dio è prezioso, anche tu avrai la gioia. Tenersi stretto a Dio vuol dire metterlo al posto delle altre cose, perché non possiamo essere stretti a Dio e alle cose di questo mondo. No, non si possono seguire due padroni. O segui uno o segui l'altro. Davide ha scelto di seguire Dio. Tu cosa hai scelto? Ti rendi conto che solamente Dio può soddisfare la tua anima? Se cerchi altrove, vuol dire che stai cercando laddove non troverai soddisfazione e mancherai la vera benedizione che solo Dio. Versetto 9 fino al versetto 11. Ma quanti cercano la rovina dell'anima mia, sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Saranno dati in balia della spada, saranno preda di sciacalli, ma il re si rallegrerà in Dio. Chiunque gioirà per lui si glorierà, perché ai bugiardi verrà chiusa il finale. Cosa ci aspettiamo ora nel finale? Davide è pronto a ringraziare Dio, a lodare Dio, a riconoscere che è il suo Dio. Ora abbiamo il finale di questa storia. Davide sa che è Dio che combatte per lui. Davide questo lo sa, dice la battaglia appartiene a te. Per questo Davide dice, quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra, perché Davide già aveva sperimentato questo. Era Dio che combatteva per Davide. Ecco che cosa fa Davide? Non fa altro che godere della vittoria, gioisce della vittoria che Dio ci dà. È Dio che ci dà delle vittorie nella nostra vita. Non la mia bravura, non il mio modo di fare, ma è Dio che ci dà delle vittorie. Ma questa è un'esperienza di vita. Davide l'aveva sperimentato, per questo lui lo rimarca. A volte noi vogliamo vincere le battaglie con il mio modo di vedere, di pensare, no? E spesso ci sono sconfitte, altre che vittorie. Ma quanto è Dio che agisce, Davide è lì a godere della vittoria. Davide è lì a gioire della vittoria, perché fa tutto Dio. Perché fa tutto Dio. Ne vale la pena servire il Signore? Certo. Ne vale la pena che il Signore entra nella mia vita a 360 gradi? Certo. Ma diamole spazio a Dio. Diamo spazio a Dio di agire nella nostra vita. e non a parole. E non a parole, perché magari a parole forse sì, è anche giusto dirlo a parole, ma bisogna avere anche i fatti. Davide esprime a parole un'esperienza fatta e questo è un incoraggiamento. Davide mette in pratica l'insegnamento ricevuto. E se il Signore oggi ha avuto una parola per te, vuol dire che il Signore vuole che tu cambi il tuo modo di fare, il tuo modo di agire. Vuol dire che tu devi cambiare i tuoi pensieri. E se il Signore agisce nella tua vita, credimi, godiamo solo delle vittorie. E che il Signore ci possa benedire. Amen.